Milan e ba aspetta, Milan e Manera, Champagne e Barbera.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Signori, siamo qui a festeggiare con Champagne e Barbera. Alle 9:09 minuti, una nuova puntata con voi fino alle 11 di Uno Nessuno 100 Milan con il nostro Pietro La Corte in regia. Con Lorenzo Nespoli, DJ Lucchet e Elisabetta Fusconi in redazione. Udite, udite, perché oggi avremo un vestaglione a Manera che forse si è tolto la vestaglia e si reca presso la redazione di Radio 24. Almeno queste erano le notizie sparse fino a ieri. Vedremo la conferma o la smentita tra poco. Intanto ci potete chiamare all'800 24 00 24, potete anche mandarci messaggi al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp, anche audio. E ci siamo, vai!
Mario Draghi probably is the best, the best, the best.
Milan, ho imparato a fare la risata del virologo Picchio. Senti qua, ignoranti.
Rock duro.
Basta metallari.
È il virologo Picchio. Il virologo Picchio. Effettivamente i virologi sono tornati alla ribalta e noi abbiamo il nostro, il virologo Picchio. Si scherza, eh? In the middle of a railroad track, thunder underground, and I knew there was no turning back. Thunder, my mind raced, and I thought, what could I do? Thunder, and I knew there was no help, no help from you. Thunder. Allora, i titoli. Oh, ma avete visto che già si litiga? Infatti il giornale titola così: pronti via, già si litiga. La Repubblica titola: la Lega è già un problema. Titolo di prima pagina: oh, non è ancora arrivata la fiducia a Mario Draghi. E già questo insieme di partiti, secondo la formula, ricordiamola, del presidente della Repubblica Mattarella, l'invito a tutte le forze politiche ad aderire a un governo che non abbia alcuna appartenenza, che non risponda ad alcuna formula politica, e voilà, mezza giornata e si litiga. Non ce la fanno, non gliela fanno, non gliela fanno, non ce la fanno. Per il bene del paese. Si litiga per il lockdown. Siete pronti, cari italiani? Si litiga per il lockdown. Giustamente oggi su Repubblica, non so chi, adesso mi sono perso l'articolo, ma ce l'avevo qua sotto mano. Su Repubblica l'idea è questa. Eccolo qua, Michele Bocci. Il CTS ora finisce sotto processo. Sono arrabbiati per quello che ha detto Ricciardi, dicendo ci becchiamo tutta una valanga di insulti per quello che ha detto Ricciardi. E l'idea anche quella di Bonaccini, in questo retroscena tra i più arrabbiati, il presidente della regione Emilia Romagna, a dire parlate di meno, state zitti. Non gliel'avrà detto così, l'avrà pensato. Infatti c'è questo problema in Italia, l'abbiamo detto mille volte. In Germania parlano gli esperti del Robert Koch Institute, l'unico deputato a parlare con i suoi virologi. In Italia ogni trasmissione ha il suo virologo di fiducia, noi abbiamo il nostro, il professor Piero Picchio, e come dire, e giustamente non si applica, c'è una terza via, una quarta via, una quinta via, ci sarebbe quella in Italia, di stare un po' più zitti, di parlare meno, di non dichiarare a ogni piè sospinto, no? Si potrebbe fare. La dichiarazione di Ricciardi è quella che ha dato il via a tutto. Quando è andato da Fazio e ha chiesto un lockdown, lo facciamo risentire, credo, invasivo. Neanche un lockdown normale, invasivo. Chissà perché, un lockdown invasivo.
Un lockdown, diciamo, limitato nel tempo, però intensivo per riportare l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi, sotto 50 casi per 100.000, che è il limite massimo per cui si può fare la seconda cosa, che è testare, tracciare, non farsi sfuggire.
Devo dire, spezzo una lancia per Walter Ricciardi, perché è iniziata da ieri una character assassination. Ieri ho visto un servizio del TG3, di solito sempre così sobri, nel giornale delle telegiornali delle 19, a far vedere quando Walter Ricciardi recitava da giovane insieme a Mario Merola nel Il Guappo. Era pieno di capelli allora, non come a Tonera, vabbè, insomma, succede. Facevano vedere quando diceva a febbraio: le mascherine ai sani non servono nulla. L'abbiamo recuperata questa cosa delle mascherine? Senti qua, lo diceva a febbraio, un anno
le
fa.
Mascherine alla persona sana non servono a niente. Cioè, le mascherine servono niente per proteggere le persone
malate. È per quello che all'epoca anch'io, cascandoci, espressione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ex membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice così, anch'io all'epoca dicevo: ma sentite, lo dicono i medici, lo dicono i virologi. Solo che poi nei mesi ha detto tutto il contrario di tutto. Oggi il Corriere della Sera fa sapere che un anno fa, a febbraio, al Sole 24 Ore, Walter Ricciardi dichiarava: questa epidemia sarà meno pericolosa di un'influenza stagionale. Per carità, all'inizio non si sapevano le cose, poi sono cambiate, e allora zitti! Non è obbligatorio dichiarare se uno non è sicuro, tanto più se rappresenti la scienza, se non lo sai, non dirlo, non dire nulla. Poi parlava a nome dell'OMS, poi una volta ha condiviso un video in cui qualcuno picchiava un pupazzo di Trump, poi l'ha tolto e l'OMS ha preso le distanze dicendo: Ricciardi non parla a nome dell'OMS. Insomma, però, ripeto, spezzo una lancia per lui, perché c'è una character assassination, cioè lo stanno veramente massacrando sui giornali, anche oggi Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, a elencare tutto quello che ha detto, il tutto, il contrario di tutto in un anno. Un bel tacer non fu mai scritto, effettivamente. E poi c'è la questione sci che non è finita. Iniziamo da Galli, chiede a Pietro la Corte. Galli sullo sci dice: andava chiuso prima, cioè non bisognava neanche arrivare a questa cosa, no?
Chiusura degli impianti ha una sua logica e sarebbe stata certamente da prendere prima e con maggior chiarezza se...
Prima, non arrivare all'ultimo. Bonaccini invece è arrabbiato, lui rappresenta i presidenti delle regioni.
Una settimana fa il Comitato Tecnico Scientifico aveva dato l'ok alla riapertura degli impianti di sci per le regioni in zona gialla. Però c'è un modo e un metodo che spero sia l'ultima volta che viene perseguito.
Cioè quello di dire 2 ore prima ci siamo sbagliati. Ci sono anche le accuse alla Svizzera. Ricciardi da Fazio ha fatto delle accuse ben precise. Ha detto che la variante inglese è nata da una insegnante inglese che è andata a sciare in Svizzera, a Verbier nello specifico, è tornata nel Sussex e ha dato il là a tutto. E quindi, apriti cielo, noi dalla Svizzera vogliamo ripartire, perché ritrovo con piacere Mauro Pini, che dirige gli impianti di Airolo, siamo in Canton Ticino, ma è delegato per la Svizzera italiana in seno all'associazione di categorie Funivie Svizzera. Buongiorno Pini, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Siete voi allora gli untori, capito? Voi, non
siamo
voi.
Siamo noi.
Non voi di Airolo, ma voi svizzeri.
No, a parte le battute, il signor Ricciardi ha già ritrattato un po' quanto ha detto, perché spesso la bocca dice cose che poi magari avendole pensate un po' meglio avrebbe potuto dirle un po' differentemente.
Dice, ma lì in Svizzera, ricordiamo, è tutto aperto, gli impianti sono aperti, tutto regolare, e com'è possibile questa cosa?
Ma guardi, non è tutto regolare. Allora, per quanto riguarda il Canton Ticino, le stazioni di sci sono aperte a regime ridotto, vuol dire con un numero massimo giornaliero, vuol dire senza ristorazione, quindi possiamo dire che sono aperti per i locali, quindi tanto per darle qualche cifra.
Neanche i rifugi sono aperti, i rifugi? No.
I rifugi di montagna, attenzione, in Ticino i rifugi sono le capanne, sono quelle che bisogna andare sopra i 2000 metri, invece i rifugi, chalet eccetera, solo con take away, vuol dire che c'è solamente uno spaccio tramite una finestra, tramite una terrazza, e non ci si può sedere.
Però il numero limitato l'avrebbero fatto anche in Italia, il 30% insomma, in genere.
Ma io quello, a me dispiace tantissimo quanto sta succedendo in Italia in questi giorni, perché posso immaginare, ve lo assicuro, preparare un'apertura stagionale ha dei costi enormi, e interrompere un processo così all'ultimo momento, posso immaginare i miei colleghi come stanno.
Certo. E lì avete avuto problemi di contagi, adesso lei mi dirà di no, però insomma...
Ogni stazione ha dovuto presentare un protocollo chiaro, regolarmente tramite la polizia ci sono stati dei controlli, assolutamente abbiamo dovuto seguire rigorosamente le indicazioni. Per quanto riguarda il rolo, per esempio, c'è tutta una serie di controlli, quindi a parte le mascherine, la sanificazione, noi abbiamo due cabinovie, due teleferiche, tanto per capirci, quindi carico al 50%, sanificazione, tipo i studi medici, studi dentistici ogni ora. I costi della gestione di questa pandemia sono alti, e le posso dire che per quanto riguarda il Ticino viaggiamo a circa tra il 50 e il 60% in meno di una stagione di presenze di una stagione normale. A livello svizzero siamo tra il 25 e il 30 in meno.
Quindi insomma la stagione sicuramente sì, non è il massimo, però c'è, è aperta. Questa, le chiedo, sarebbe possibile in Svizzera quello che è successo in Italia? Cioè il lunedì dicono una cosa, il mercoledì un'altra, la domenica, il mercoledì la confermano, tanto che le regioni hanno tenuto aperto, e la domenica si torna indietro. Cioè quando sapevate voi di poter aprire a queste condizioni?
Allora, la decisione è stata presa a livello federale a fine novembre, quindi era chiaro, è stato chiaro da subito, poi ognuno poteva decidere, e poi a livello cantonale ci sono state delle restrizioni ulteriori. Per esempio, in alcuni cantoni della Svizzera centrale nel periodo natalizio sono rimasti chiusi per decisione cantonale, che vuol dire della regione, e qualora il numero di infettati appunto nella regione avesse superato il famoso 1.0, ecco che poteva intervenire la chiusura temporanea.
Va bene, Pini, buona stagione, insomma, no, dire voi guardate giustamente un po' con dispiacere, dice, magari anche con un atteggiamento diverso, siete un po' più pragmatici, ecco, mettiamola così, possiamo dirlo, siete un po' più pragmatici.
Guardi, io le posso assicurare, è vero che può sembrare che parli di parte, però gli impianti di sci, se gestito bene, gli assembramenti, vuol dire si può implementare le riservazioni dell'orario di risalita, quindi non c'è un afflusso alla stessa ora di clientela, c'è una buona gestione e informazione degli operatori sugli impianti. Non ci sono aperti ristoranti, ve lo assicuro, sono piuttosto le famiglie, non c'è quel turismo accanito che potevamo pensare c'erano negli anni scorsi, quindi c'è molta consapevolezza anche da chi va a sciare di questo problema.
Va bene, allora in bocca al lupo, la ringraziamo Mauro Pini, in Svizzera si scia. Grazie,
un pensiero per i miei colleghi italiani che si trovano in difficoltà in questo momento.
È chiaro. Allora, le 9:23 minuti, forse, anzi sicuramente ha sentito la coda dell'intervento, parlava dalla Svizzera Mauro Pini, che dirige gli impianti sciistici di Airolo. L'ha ascoltato Roberto Battiston, fisico, che torna con noi. Buongiorno e ben ritrovato,
buongiorno,
professor
buongiorno
Battiston.
A voi. Buongiorno a voi.
Per carità, non è la sua materia stabilire se aprire o no gli impianti sciistici. Certo, c'è una diversa programmazione, c'è un diverso atteggiamento, no? Lì in Svizzera non è che si dice una cosa il lunedì, il mercoledì si cambia, anche se il virus cambia, i numeri cambiano, però uno deve anche fare una minima programmazione.
Ma senza dubbio la programmazione è una cosa importante, però guardi, mentre sentivo l'intervento di pochi istanti fa, sono andato a vedere sulla pagina internazionale in cui sono confrontate tutti gli stati del mondo, chi sta vincendo la battaglia, chi la sta perdendo, chi non ha ancora, diciamo, riuscito a raggiungere il controllo e chi sta in mezzo. Ecco, la Svizzera è nella zona di coloro che stanno vincendo la battaglia, ha un'incidenza al momento dell'epidemia molto bassa, e cosa che non era vero qualche mese fa.
Certo.
E l'Italia no, l'Italia ancora è nel pieno della seconda ondata. Quindi
eppure si scia in Svizzera, però per dire che poi i fattori sono tanti che incidono.
Ma la questione è rovescia, sciano perché hanno sotto controllo il virus. Non è che vince il virus che hanno.
Sì, però si potrebbe anche dire il fatto che scino non ha prodotto un aumento dei casi, almeno.
Sì. Diciamo no, perché quando l'incidenza è bassa, se si implementano certi tipi di controlli, si possono fare certe cose. Non è che si può fare sempre tutto in qualsiasi condizione. E oggi in Italia si parla di tanti numeri, ma quello di cui ci dimentichiamo regolarmente è che ieri abbiamo per la prima volta ridotto sotto i 400.000 infetti attivi, che è la metà di quello che era il picco di novembre. Stiamo scendendo.
Questa è una buona notizia.
Ma ci abbiamo messo due mesi e mezzo ad arrivare a un risultato che doveva essere ottenuto prima di Natale. Stavamo arrivandoci molto rapidamente, poi è successo le aperture, le zone gialle, tutte le cose che ben sappiamo. Siamo a metà febbraio e siamo ancora lì. Questa è la grande, diciamo, problematicità del caso italiano, che non stiamo scendendo. Quindi se tanto superiamo il famoso RT di 1 nelle varie regioni, rischia di partire velocissimo e di chiudere per ordine del virus e non per ordine del governo.
Chiaro. È che questo, come mai, professor Battiston, siamo a questo effetto a fisarmonica che obiettivamente è snervante in Italia?
Ma perché siamo ovviamente sottoposti a tutta una serie di richieste contrastanti, d'accordo? Ovviamente le categorie economiche sono colpite pesantemente dalla situazione delle chiusure e cercano in tutti i modi di ottenere la possibilità di riaprire. Dopodiché, se non bisogna riaprire in certe condizioni, ma soprattutto al di là della sanificazione e tutto ciò che riguarda il distanziamento sociale, ha senso riaprire quando le condizioni legate allo stato effettivo dell'epidemia sono al di sotto di un certo tot. Purtroppo in Italia nell'ultimo periodo non ci siamo arrivati a questo livello di sicurezza. Guarda, una notizia che secondo me in tutta questa complessità può essere utile: quello che è successo in Umbria. Noi in Umbria abbiamo visto che è partito purtroppo
a Perugia,
un focolaio importante nel Perugino di quella che dovrebbe essere, se capiamo bene, una variazione, probabilmente quella inglese, e che è molto aggressiva. Ma la cosa che forse non è stata messa bene a fuoco, che hanno chiuso sulla base provinciale e comunale le aree maggiormente colpite.
Quello che lei ci diceva l'altra volta, cioè fare zone rosse limitate geograficamente, non ragionare regione per regione.
Esattamente. E la provincia di Terni, infatti, ha un andamento molto più tranquillo e regolare. Ma questo lo si può vedere anche in Lombardia. Abbiamo Bergamo, purtroppo, ha ripreso con molta velocità la crescita, Brescia così, ma Milano è ancora in condizioni di stabilità e potremmo continuare in tante altre province. Esistono intere regioni oggi che stanno andando molto meglio, ma lo stesso Veneto, parliamo del Veneto, dopo il periodo di difficoltà che c'era intorno a Natale, ultimamente ha raggiunto un RT efficace dell'ordine di 0,6-0,65 e sono calati molto l'incidenza degli infetti. Ora dobbiamo imparare a usare le informazioni in modo tempestivo per chiudere aree il più piccolo possibile, il più rapidamente possibile, il più severamente possibile, lasciando il resto del sistema economico e della popolazione in condizioni di maggiore libertà. Ora, naturalmente, questo ultimamente abbiamo avuto anche un cambiamento di governo, tutta una serie di situazioni di transizione che adesso dovrebbero essere risolte almeno dal punto
quindi
di vista.
Quindi lei ribadisce questa idea, interveniamo, ma come ovvio quando c'è un problema, ma anche un problema, non so, in una comunità, non è che se c'è un problema anche sociale in una comunità si va ad affrontare il micro problema, no? Invece di dire ok, tutta la società è malata, no, si va a vedere dove è il problema, lo si circostanzia il più in fretta possibile, si cerca di limitarlo lì, certo qualcuno dovrà fare dei sacrifici, ma a livello localizzato, e così si evita l'estensione di
e
questi
fenomeni. E per fare questo, torniamo a un discorso che abbiamo fatto tante volte, dobbiamo rivalutare e utilizzare al meglio i dati e le informazioni che vengono raccolte quotidianamente da migliaia e migliaia e migliaia di situazioni e sfruttarli al meglio. Che senso ha raccogliere i dati se poi rimangono in un cassetto? Esistono informazioni, faccio un esempio, prendiamo delle cittadine di 100.000, di 50.000, di 30.000 abitanti, dove può succedere che c'è un momento di una fiammata di un focolaio. Beh, se avessimo le informazioni a livello di un comune di medio grandi dimensioni, potremmo incidere in modo molto efficace per un mese, poi liberare la situazione avendo risolto il problema. Questi dati esistono, ma non sono spesso messi in circolazione nel modo opportuno. Sì. E questo dovrebbe essere un'iniziativa che costa relativamente poco, sì, ma che ha un effetto, se usata bene, enormemente importante, certo, per la gestione dell'epidemia.
Allora, professor Battiston, noi ci risentiremo, tanto ci aggiorneremo. Giustamente un ascoltatore mi chiede, ma qual è, fate dire al professor Battiston qual è il sito che ha controllato per i dati internazionali, perché la gente poi si vuole informare, no? Qual è il sito?
È molto semplice, si chiama... aspetti che adesso mi sì. Si chiama,
o come lo si trova,
Countries Beating COVID.
Okay.
Quindi si chiama endcoronavirus.org.
Okay.
E c'è una quantità enorme di informazioni, in particolare ogni giorno in modo sinottico si vedono tutti i paesi che hanno battuto ormai, e devo dire la verità, sono pochi e sono piccoli, ma soprattutto quelli che lo stanno controllando, e sono tanti. Che non c'è l'Italia, non c'è la Francia, non c'è la Germania, tanto per essere chiari, siamo in buona compagnia, e quelli che invece stanno ancora facendo braccio di ferro, tra cui il nostro paese.
Va bene, endcoronavirus.org. Grazie professor Battiston, ci sentiamo presto. Andiamo un attimo in pubblicità, ecco io me lo sono già aperto, endcoronavirus.org, cioè finiamo il coronavirus, fine del coronavirus.org in inglese, dai, bye.
Uno, nessuno, 100 Milan. You won't get much closer to your sacrifice it all. Oh, you won't get to taste it with your face against the wall.
Milan, predichi bene, razzoli male. Iniziate voi giornalisti a stare un po' più zitti.
Fenomeno.
Milan, buongiorno. Vedrai che piano piano smorzerà il tuo entusiasmo per il governo Draghi. Buona giornata.
Può essere.
Oh, Manera, pensavo tornasse solo per i regali di Pasqua. Invece evidentemente viene in studio per ritirare i crostoli e le frittelle di carnevale. Lazaron!
No, signori, questo è suono malefico e fastidioso in onda è perché è arrivato mangiante, nel senso che sta mangiando. Che cosa stai mangiando?
Sto mangiando un pezzo di pizza con salame e mozzarella.
Prima regola in radio, non si mangia che poi ti va di traverso.
È il sacchetto della panetteria dove l'ho comprato.
È qui in studio! C'è Leonardo Manera! Adesso meno, Pietro, meno. E adesso tutte le due ore devi...
Aspetta che... sto deglutendo. Momento che sto deglutendo.
Sì. non ti posso neanche passare dell'acqua perché in tempi di Covid.
Siamo venuti in metropolitana, la metropolitana non è piena e non è vuota, è una via di mezzo, abbastanza affollata, devo dire, però in termini accettabili, direi.
Guarda, io per l'occasione ho qui, visto che parliamo tanto di libri, per una volta possiamo fare un'autocitazione, ho il mio libro che esce oggi e te lo voglio dedicare, così in diretta.
È un marchettone.
Guarda qua, a Vestagliona, Leo.
È tutto un pretesto per fare questo marchettone.
Ovvio.
Perché oggi esce ufficialmente in tutte le librerie il nuovo libro di Alessandro Milan.
Pensavo in tutte le panetterie.
Destinato a un grande successo editoriale. No. Io credo che sarà il caso editoriale dell'anno.
Allora, lo do a Leo. No, devo dire, lo faccio e mi permetto di parlarne perché questo libro parla tantissimo di Radio 24. Perché 20 anni fa, ma tu ti ricordi quando noi ci occupammo, noi di Radio 24, tu eri in giro a fare i tuoi spettacoli del caso di Derek Rocco Barnabei, condannato a morte in Virginia. Allora, dopo 20 anni ho scritto tutta la sua storia, perché io non sono mai uscito bene da quella vicenda che tutti gli amici di Radio 24 ricorderanno, quando io lavoravo per Giancarlo Santalmassi, tant'è vero che oggi ho rispolverato un vecchio audio. Era il 7 settembre 2000 e Derek Rocco Barnabei, in una straordinaria diretta che facemmo dal Braccio della Morte, ci lasciò un testamento spirituale. Allora io ve lo voglio far riascoltare, questo testamento spirituale. Eravamo in diretta, quindi la voce che lo traduce era di una donna, di una traduttrice donna.
Oh, they're coming to get me. I have to go. I'm very sorry.
Devo andare, mi stanno venendo a prendermi.
Can I say one last thing?
Posso dire un'ultima cosa?
If I die,
se muoio. Per favore, non lasciate che la mia morte sia invano, vi prego. L'Italia si è distinta come coscienza del mondo. E questa è sicuramente una cosa molto, molto onorevole e del tutto meritata. Avete dato un brillantissimo esempio di quello che va fatto. Non soltanto con le parole, anche con i gesti, con i fatti.
You have given a voice to the oppressed.
Avete dato voce agli oppressi.
And fought valiantly against injustice wherever it avails itself.
Avete lottato contro l'ingiustizia, l'avete denunciata, resa pubblica.
And so I say to you, what greater accolade can be bestowed upon a nation than to be recognized?
Per questo che vi dico, che cosa c'è di più grande per una nazione di
as the champion of human rights.
Essere riconosciuta e farsi riconoscere come campione dei diritti umani.
They may silence me, but they will never silence.
Potranno forse imbavagliare me, ma non credo che riusciranno a imbavagliare tutti voi.
The voice of the people.
La voce della gente.
And so I ask you to keep fighting.
Ed è per questo che vi chiedo di continuare a lottare per la giustizia.
This is my legacy.
Questo è il mio testamento spirituale.
And a small token of my appreciation for all that you've done for me.
Il gesto che scelgo per dimostrarvi quanto ho apprezzato il vostro impegno.
And I love you all. And
vi ho tutti nel cuore. E continuate a pregare per me.
E
mi spiace, devo andare.
Ciao Derek.
Bye Derek.
Ciao Mr. Santamassi, I'm very grateful.
Ciao Derek.
Tell us Alessandro, bye.
Right.
E insomma, ci salutammo così. Da quel giorno il mondo non poté più ascoltare la voce di Barnabei. Quindi dopo 20 anni ho voluto scrivere questo libro che esce oggi, racconta tutta la storia anche di Radio 24. Lo trovate, eh? Un giorno lo dirò al mondo, lo dico, il titolo per Mondadori. Tanto Manera lo mette nella sua libreria, non lo leggerà come tutti i libri.
Esteticamente si presenta bene,
diciamo. Bene.
Fa anche una bella figura, perché è piuttosto sono 300 pagine,
quindi
di più, 300...
fa un buon rialzo.
In più per gli ammiratori anche dal punto di vista fisico di Alessandro Milan, sulla quarta di copertina c'è una sua bella fotografia
fatta dall'Alpino
in bianco e nero, in bianco e nero, quindi davanti a colori, e la prima, la quarta di copertina in bianco e nero. Il libro si presenta bene, fa bella figura in libreria perché è abbastanza corposo e costa, lo diciamo?
Vabbè, sì.
19 euro, ma adesso l'ho già visto in offerta. a 7,70.
Ma dove?
Sai quei libri che escono già prima di uscire?
Ma dove? Dillo, già... dove? 7,70.
In offerta.
Andiamo subito a prenderli. Vabbè, vabbè, dai. Allora, alle 9:41 minuti, alle 9:41 minuti, vogliamo salutare, senti qua che storia, caro Leonardo, ti ricordi quando ci occupavamo di burofollie, le chiamavamo così, burofollie? Salutiamo un consigliere comunale del comune di Solaro, siamo in provincia di Milano, Gianmarco Belotti, buongiorno.
Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, sì, una burofollia, una barzelletta.
Più che burofollia, una barzelletta. Dunque, lei ha partecipato a una commissione, non so, insomma, a uno dei lavori previsti dal fatto di essere consigliere comunale, e per questo ha preso un gettoncino di quanto?
Io prendo dei sontuosi gettoni da 20,65 euro, rigorosamente lordi, per ogni istituto di consiglio alla quale partecipo e per ogni commissione a cui prendo parte nel mio ruolo di consigliere comunale.
Quindi, avendo cumulato questi gettoncini, lei aveva anche fatto la richiesta all'INPS per la vicenda Covid di, come possiamo dirlo, di un ristoro, di uno di quei rimborsi che sono... Quanto gli era arrivato?
Corretto, io ho un'attività commerciale, quindi... In base al decreto Cura Italia e Rilancio avevo richiesto il bonus da 600 euro per i mesi di marzo ed aprile.
Come molti italiani. Risultato, questo gettoncino viene considerato dall'INPS come qualcosa di non cumulabile, evidentemente. In base a quale normativa le hanno detto, signor Belotti, lei ci deve restituire i soldi che le abbiamo dato per il Cura Italia?
E la cosa divertente è questa, nel senso che non l'hanno spiegato, cioè loro hanno chiesto la restituzione in base al nulla. Cioè io ricevo nulla.
Ci sarà una normativa?
No. Io ricevo una PEC, dici no, ma è la mia sorpresa è grande tanto quanto la vostra, nel senso che io come tantissimi colleghi consiglieri che mi hanno poi contattato nei giorni a seguire, ricevo una PEC tramite la quale mi si dice che a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 1/3 al 34 un pagamento non dovuto sulla prestazione
intervenuta di non dovuto, non dovuto.
Esatto, quindi non spettante, ma senza specificare il perché. Ora, siccome io altri redditi non ne ho, lo saprei, è evidente che il problema fosse quello del gettone di presenza percepito come consigliere.
Sì. Cioè lei ha preso 600 euro e quanto ha preso di gettone che le hanno fatto scattare questo divieto? Cioè per quanto ha dovuto rinunciare a 600 euro?
Allora io ho percepito in 6 mesi, quindi da gennaio a giugno, 330,40 euro lordi per 6 mesi, che vuol dire 55,07 euro al mese.
Ah, ecco. E vabbè,
non ha altre fonti di reddito, pure automobili, case, scusi, proprietà immobiliari, no?
No, anche perché non erano comunque previste nelle regole di ingaggio per percepire il bonus. Tant'è che, ripeto, tantissimi altri consiglieri mi hanno contattato in seguito all'uscita dell'articolo e l'INPS ha poi fatto marcia indietro, quindi la barzelletta è proprio questa.
Attenzione, marcia indietro vuol dire che non è vero che gli richiedono più?
Allora, succede che la conseguenza degli eventi spiega tutto, nel senso che io il 5 di febbraio faccio un post a mezzo social di sfogo, post che viene raccolto da Nico Gabriele Bassani del Giorno, il quale fa un articolo su, appunto, che ha risonanza a livello nazionale. Parliamo del 7 di febbraio, domenica, questo è l'articolo, e dal 7 in avanti io ricevo, ma avrò ricevuto una quindicina.
Cioè di altri consiglieri nelle stesse condizioni.
Nelle stesse identiche condizioni, quindi dei quali viene richiesto 1200 euro a fronte del nulla, cioè senza spiegare la motivazione. Bene, si apprende che il 9 di febbraio, quindi 2 giorni dopo l'uscita dell'articolo, il Ministero del Lavoro fa una nota tramite la quale rivede le posizioni intima INPS di bloccare la richiesta di restituzione. Come dire, l'eco ha avuto a livello nazionale.
Ah, è servita la cosa.
È servita, ma qua poi si apre una cosa divertente, nel senso che in questa nota vengono esclusi dalla restituzione i consiglieri comunali. Restano invece in ballo sindaci, e assessori anche dei piccoli comuni, tant'è sì. che ho un amico sindaco di un comune qua a fianco al mio, Cogliate, Andrea Basilico, al quale, il quale ha ricevuto proprio l'altro ieri la richiesta, quindi al sindaco di un piccolo comune viene comunque mantenuta la richiesta e restituzione.
Certo. Beh, io insomma, cioè, si può dire tutto bene quel che finisce bene alla fine. A volte serve anche sollevare, come dire, delle polemiche, sollevare delle questioni.
Vediamo se riusciamo a rilanciare, a sollevarne un altro di polemica. Vabbè. Poi ho il vizio di.
Cos'è? No, ma che altra polemica vuole fare, Belotti?
Guardi, vedrei poi se farla o meno.
Vediamo, vediamo.
Di valutare, di studiare, di cercare. No? Allora io ho cercato di capire un consigliere comunale normale, no? Quanto può percepire? Allora io ho visto che sono dei comuni in Sicilia nei quali un consigliere comunale partecipa a 772 riunioni di commissione all'anno.
Un gran classico, un gran classico.
Quindi siamo sostanzialmente sulla stessa, nella stessa barca, cioè io che percepisco 1000 euro sono nelle stesse condizioni per IMSS di un consigliere che ne percepisce 25.000. Mm. Percepisce più di un sindaco un piccolo comune,
sì.
al quale invece viene comunque richiesta la restituzione della somma.
Sì, sì. Vabbè, mi sembra giusto. È una polemica che tanti hanno portato avanti, anche Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo per primi, no? A raccontare come c'è questa discrepanza. Non so, la raccogliamo così, Gianmarco Belotti. Intanto la ringraziamo, ripeto, lei è consigliere del comune di Solaro e questa vicenda è finita in bene. Devo dire, caro Leonardo, guarda qua, ci stanno arrivando tantissimi messaggi dalle mitiche, così loro dicono mitiche, mitici a noi e noi diciamo mitiche a loro, ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, chiedendo di salutarle, non so, mandiamo un grande abbraccio, un grande saluto.
Come si chiama il bar, ripetiamo?
Rendezvous.
Voulez-vous rendez-vous? Ti ricordi la canzone di Amanda Lear?
Amanda Lear. Va bene, tomorrow. Va bene. Se volete, ragazze, vi chiamiamo voulez-vous anche come ascoltatrici. Ci dite come. Vabbè, mandiamo un grande abbraccio.
Voulez-vous rendez-vous tomorrow? Ce l'abbiamo
al Bar Tabacchi Rendezvous.
Ce l'abbiamo la canzone di Amanda Lear, Pietro.
Non lo so, magari ce l'abbiamo dopo il traffico.
Voulez-vous.
So. Vabbè, vabbè.
Uno, nessuno, 100 Milan.
È tutto un casino.
È così, protestate pure, ma è così.
Bisogna tornare alla politica della DC degli anni 70, comunicati e basta. La gente si guarda delle belle telenovele e via che si va.
Ma come volete che facciano? Che la pubblica amministrazione, quella che deve gestire tutta sta pandemia, è allo sbando, non hanno chiaro i dati, sono indietro di 50 anni nell'informatizzazione, non si parlano tra USL, ma di che state parlando? Ma siamo messi così perché siamo gestiti così.
Lode a te, o virologo, anche se non ce ne capisci niente.
Eccola, è questa,
è lei.
Rendezvous tomorrow, bellissimo. We could try to
sei.
E già ballare in una discoteca anni 70 muovendo vorticosamente le mani.
Don't you know where I come from? Can't you feel love coming on? Where are you? Can I see you tomorrow?
Milan, ho imparato a fare la risata del virologo Picchio. Senti qua, ignoranti.
Non è venuta benissimo.
Risalutiamo queste ragazze che gestiscono questo bar di dove
Portico di Caserta. Ah, attenzione, grande notizia dalla regia, mi dicono le abbiamo chiamate, dopo le avremo anche in onda per sapere tutto. Noi, sai che l'altro giorno ero lo spazio Nolo, sono entrati due ascoltatori e mi hanno detto: "Ah, buongiorno, ma volevamo sapere, ma questo bar Jimmy esiste? Perché io lo sto cercando questo bar Jimmy."
Via Carnia numero 7, se non sbaglio. Quindi potete andare in Via Carnia 7 e lasciarmi un caffè sospeso.
Ma oggi ci allargheremo anche a Portico di Caserta, perché insomma, i bar, la vita, i bar. Vai Leo.
Allora, chissà se seguendo le indicazioni di Ricciardi ci sarà un bel nuovo lockdown duro. Certo, è necessario evitare assembramenti e quindi come prima misura alternativa si potrebbero cambiare alcuni degli appuntamenti tradizionali di noi italiani. Ad esempio, vacanze estive al mare in gennaio, in modo che le persone siano meno invogliate a raggrupparsi sulla spiaggia. D'altra parte, impianti sciistici attivi a Ferragosto. Poi in prospettiva vacanze di Natale diffuse, non più solo il 25 dicembre, data in cui Gesù Bambino è nato per convenzione, ma il 25 dicembre di ogni mese per limitare l'afflusso esagerato nei negozi tutti in un unico periodo. Ogni famiglia potrebbe scegliere tramite iscrizioni a un sito apposito il 25 di quale mese festeggiare e poi regolarsi di conseguenza. Potrebbe così esserci il Natale di dicembre, gennaio, Natale di febbraio, di luglio con cotechino e lenticchie e così via. Verso aprile poi potrebbe capitare che il Natale vada a sovrapporsi con la Pasqua per un grande festone che però a quel punto andrebbe evitato. Sarebbe necessario allora spostare anche la Pasqua per legge in modo che sia distante di almeno 2 settimane da qualsiasi Natale mensile. E poi per evitare troppi spostamenti sarebbe utile anche una Pasqua diffusa un po' per volta, spalmata nell'arco dell'anno. Unico problema le uova di Pasqua a Ferragosto che probabilmente non sopravviverebbero alla canicola, ma attraverso un grande bando pubblico si potrebbero creare apposite strutture tipo primule per conservarle le uova e renderle fruibili anche l'estate, dei grandi ovoni. Si renderà poi necessario abolire i ponti che tradizionalmente, soprattutto dalla primavera in avanti, determinano il movimento di grandi flussi di persone. Attraverso nuovi significativi DPCM si potrebbero istituire dei mini ponti che si svolgano tutti nell'arco della stessa giornata. Un ponte dal mattino al pomeriggio, un ponte dal pomeriggio alla sera ma con coprifuoco entro le 22 per scoraggiare eventuali spostamenti troppo impegnativi. I ponti in giornata indurrebbero molte persone a stare a casa, limitando così positivamente la diffusione del virus. Per quanto riguarda il teatro, abbiamo capito che la soluzione è il Netflix della cultura, che sicuramente eviterebbe al pubblico anche l'odiosa usanza di spostarsi dal divano e uscire di casa per assistere a uno spettacolo live. Resterà solo il fastidioso problema degli incontri tra le persone, che a quanto pare sono proprio difficili da evitare, anche perché bisogna tener presente l'appello di molti a continuare a procreare. E a quanto pare, se anche stando a casa sopravviveremo tutti al Covid, a un certo punto invecchieremo e moriremo lo stesso, ma in modo dolce, senza l'attenzione in media. Però ci vorrà qualcuno che metta al mondo altra gente. E allora come fare? Propongo il coito di Stato attraverso appuntamenti fissati su un apposito sito e collegato a una lotteria degli scontrini, dove invece di vincere una somma di denaro si vince un appuntamento di sesso e amore per favorire la continuità e il rinnovamento del popolo italiano, però patrocinato dalle più alte istituzioni, magari proprio la Camera, in questo caso da letto. Però il periodo è meraviglioso perché apre nuovi inaspettati spazi alla fantasia. Quali saranno le nuove misure che ci aspettano magari all'ultimo minuto? È quello che scopriremo giorno per giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, finché esisterà il Covid che, secondo alcuni, ci sarà per sempre.
No, il finale, il coito di Stato non è male, ma il finale è drammatico, no.
Sarà così.
Giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan con tanti argomenti.
Uno Nessuno 100 Milan.
Non ho mai atteso la pubblicità come stamattina. Pubblicità?
Era fantastico.
Andersen.
Signori, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000.
Per chi non è lombardo, Andersen vogliamo spiegare, vuol dire via, basta, vai via, vai via.
Anda, come io usavo anche andale, andale.
Andersen.
Lo diceva sempre Enrico Bertolino nei suoi pezzi, Andersen, tipicamente milanese, diciamo.
Andarsene, andarsene, ma come invito Andersen.
Sì.
Ma vogliamo chiamarle le nostre amiche del rendezvous di Portico di Caserta? Chiedo.
Hai già ceduto subito?
No, non lo so, cioè,
sei crollato di fronte.
Me l'hanno chiesto 45 volte, io la 45esima volta per gentilezza le chiamo, perché quindi funziona questa
Siamo
teoria.
Siamo soccombenti di fronte a questa richiesta.
Ma tu non lo sai che c'è questa teoria anche di Elisabetta Fusconi che dice vi prendo per sfinimento, quando tu non vuoi fare una cosa Elisabetta Fusconi te lo chiede talmente tante volte dicendo sì, ti prenderò per sfinimento finché tu dici va bene, facciamo questa cosa, e ti ha preso per sfinimento. Pensa poi lo spirito positivo con cui fai questa cosa, no? Ci sono le nostre amiche del aspetta, intanto suona. Ah, Baba non chiede, Baba ingiunge. Questo dice la sfida Lucchetti. Pronto? Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Hai il rendezvous di Portico di Caserta?
Sì, è il Bartabacchi rendezvous di Portico di Caserta.
Sì, sì, qui è Radio 24. Qui è Radio 24.
Sì, non piacere, lo so. Piacere
insomma,
mio. Le ragazze, sì. Però, insomma, meglio dirlo prima, sì. Hanno un po' vergogna di venire al telefono. Allora mi hanno fatto rispondere a me. Vabbè.
Allora, scusi, noi abbiamo telefonato per loro, non siamo interessate a lei. Riattacchiamo subito perché
no.
Ci interessa minimamente proprio parlare con lei. Siamo totalmente interessati. Noi abbiamo telefonato per ipoteticamente avere un approccio con le ragazze.
No, questo
poi,
no.
Per il resto.
Questo Manera, no?
Comunque loro noi vi ascoltiamo sempre qui in locale.
Ma esistono, esistono a questo punto.
Abbiamo capito che è una grande sola, quindi ci avete mandato le foto di queste tre ragazze che poi non esistono e risponde lei. Come si chiama? Il suo nome qual è?
Allora io mi chiamo Gianni Vendemia.
Ecco, signor Vendemia, signor Vendemia, ci ha tirato una sola, Vendemia.
No, assolutamente. Sono loro.
Vabbè,
insomma, hanno
le faccia salutare, ciao, così almeno per dire un segnale di esistenza, come.
Sì, dite qualcosa, ragazzi.
Dite qualcosa.
Dai, non avete vergogna.
No.
Signor Vendemia, veramente abbiamo sbagliato a chiamarla, signor Vendemia.
Vabbè, ma è stupenda questa cosa. Tutti al rendezvous di Portico di Caserta.
È bello che hanno mandato una foto. Ci sono queste anche belle ragazze, no? Ci hanno mandato le foto e poi risponde, signor Vendemia, ma vaffanculo.
No. No, Leonardo, non farlo. Un grande abbraccio, grande vendemmia con una M, credo. Una M.
Sì, esatto, una grande, M. Sì. Grande abbraccio. Salutiamo tutti noi del Barattabacchi, Randevo di Portico di Caserta.
Tutti, grazie, un grande abbraccio.
Allora, se volete
l'amarezza di Leonardo,
lo diciamo a tutti i bar, locali, ristoranti Italia, se volete pubblicità in diretta in qualsiasi radio, telefonate mandando foto di ragazzo, noi telefoniamo e poi risponde il signor Vendemmia o chi per lui.
Ah, vabbè, signori, questo succede a Radio 24 e noi ne siamo,
e lo dice anche fieri. Come titolo di merito, sì. Questo succede a Radio 24, parlare
invece
con
no.
Il signor Vendemmia.
Mi ha colpito questa cosa, sì. Caro Leonardo, hai visto che Ettore Livini scrive una pagina di Repubblica perché allora,
andiamo da Vendemmia a Livini, c'è continuità.
Cosa c'entra?
Vendemmia e Livini, no? C'è continuità. Non sembra, ma è tutto collegato qui a Radio 24.
L'ha detta, giuro. Allora, è una notizia che è passata un po' in secondo piano, ma effettivamente si sta praticamente scomparendo il cartellino da timbrare. Ora, io vorrei da te, Leonardo Manera, che un cartellino da timbrare non l'hai mai visto in vita tua.
Mai,
devo dire neanch'io, per fortuna, in questo momento qui a Radio 24 non ho il cartellino da timbrare. Però quanti italiani che ci stanno ascoltando hanno il cartellino da timbrare? Anzi, col ritorno del mitologico ministro Brunetta, no? I tornelli.
Io non so nemmeno come funziona il cartellino. Cioè, tu lo metti dentro e ti timbra l'ora di ingresso e di uscita.
No, non...
Ovvio!
Non è che timbra, adesso sono digitali. Passi come quando fa bip.
Non c'è proprio che viene stampigliato l'orario di ingresso e di uscita, no?
No. Con lo smart working, con tutte queste situazioni di lavoro da casa, ovviamente il cartellino sembra un po' scomparire. Tanto che, giustamente, Repubblica fa notare che dovremmo rottamare anche la mitologica sveglia di Fantozzi, che credo abbiamo recuperato, perché quello succederà.
Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo 5, di 6 secondi netti. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti.
La stringa che
non ce la farò mai. Prenderò l'autobus al volo.
Vabbè. Insomma, il cartellino, ma effettivamente è un tema da affrontare. Ha ancora senso l'idea del cartellino, la produttività legata alla presenza fisica, con gli orari, devi stare qui dalle ore tot alle ore tot, altrimenti non sei abbastanza produttivo. Poi uno timbra e va a fare 45 pause caffè, è la tipica tecnica Manera che conosciamo.
Io non ho mai avuto cartellini, quindi non posso aver mai messo in atto questa tecnica.
Vabbè. Dai, signori, andiamo al traffico e poi ci occuperemo di quello che succede al Brennero, ci occuperemo di quello che succede nell'isola di Capraia e altre cose da raccontare.
1, nessuno, 100 Milan.
Manera sboccacciato.
Devo dire che dovremmo istituire una sorta di concorso. Chi imita meglio la risata del professor Piero Picchio? Io perderei miseramente. Questa era da Sei scarso, eh? No, no. Questa è quella originale. Ma non ti viene da tossire quando...
Verrà da tossire a lei, che è un ignorante. Io invece ho studiato anche il modo per, diciamo, ottenere questo effetto e comunicare senza nessun effetto collaterale. Laureato in scienze politiche.
quello sono io, grazie, mi ci riconosco. Va bene, signori. Siamo qui alle 10-19 minuti. Oh, che sta succedendo? Che sta succedendo al Brennero? Tra poco lo scopriremo. Intanto c'è Gerardo dalla provincia di Bari. Gerardo, buongiorno.
Buongiorno, come andiamo? Tutto bene?
Noi benissimo, finché c'è la salute.
Volevo sapere se c'era una novità, visto che il governo precedente ha prorogato sempre queste rate della rottamazione, ma entro il 1° marzo bisogna pagare tutte le rate arretrate, più quella del 28 febbraio 2021, ma in questo momento si può chiedere tanti soldi alle persone, quando sarebbe più giusto semmai farle scivolare alla fine dei piani di ammortamento queste rate.
Cioè lei chiede una dilazione, comunque una rottamazione
alla fine. Ma queste rate arretrate,
scivolare che vuol dire? Me lo traduca. Scivolare vuol dire che alla fine uno le paga o no?
No, sì, certo. Però le fanno al massimo le fanno pagare alla fine del piano di ammortamento.
Sì.
Ma non adesso, entro il 1° marzo bisogna pagare tutte le rate arretrate. Ma
Gerardo, però prima, attenzione, perché c'è il governo, che domani ci sarà la fiducia e poi di fatto saranno pienamente al lavoro.
Voi non avete novità al momento al riguardo?
Io non ho novità, ma sa, lei deve chiedere a Mauro Meazza e Deborah Rosciani soprattutto. Ascolti alle 11, perché Mauro Meazza e Deborah Rosciani, noi porteremo avanti questa istanza di Gerardo della provincia di Bari, l'idea della rottamazione delle rate, comunque fare
le rate arretrate.
Ma lei ne ha tante? Ne hai tante? Gerardo, scusa.
Bisogna pagare tutte e quattro del 2020 e la rata del 28 febbraio 2021.
Sì, ma volevo sapere tanto, non per farmi i fatti tuoi, ma ne hai tanti arretrati.
Solo le quattro rate del 2020.
Per un totale di? Per un totale.
Sono circa 10.000 euro
accidenti,
totale.
Accidenti.
Ma figurare che è una ditta individuale, immaginate le partite più grandi. Come fanno in questo momento a chiedere tutti questi soldi? Loro provocano e poi lavorano tutti insieme. Secondo me era più giusto come hanno fatto con i mutui, lo sospendono fino al 31 dicembre 2021, poi se tutto va bene si riparte, ma dalla rata corrente, non che tu mi fai pagare tutto l'arretrato. La gente, se aveva i soldi per pagare ogni 3 mesi, 2 mesi, certo, li pagava. Certo. È giusto o no il mio discorso?
È giusto, Gerardo, vedremo se Draghi l'ascolterà. Intanto grazie, alle 10:21 minuti, dicevo, che succede al confine con l'Austria, che succede al Brennero? Ieri un ascoltatore ci ha chiamato, autotrasportatore, a raccontarci in diretta che la situazione è complicata, poi Andrea Ferro l'ha raccontato a Radio 24, perché dall'Austria chiedono i tamponi fatti negli ultimi 48 ore, risultato code pazzesche. Vogliamo salutare il sindaco di Brennero, Martin Alber. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Com'è intanto la situazione? Ci faccia un po' il cronista in diretta, oggi come va?
No, diciamo che va un po' meglio, che la situazione è sempre drastica, però va un po' meglio perché oramai qualcuno si è organizzato meglio, anche per quanto riguarda un centro dove vengono poi fatti ancora i tamponi, un centro a Vipiteno, e poi mi hanno detto che giù a Verona stanno fermando i tir per poi vedere, per controllare chi è già in ordine e chi meno, e poi vengono anche divisi tra la direzione Brennero e la direzione Tarvisio,
Quindi mi scusi,
cioè,
sindaco,
è
migliorato, nel senso che però spieghiamolo bene, cioè l'Austria chiede il tampone con risultato negativo nelle ultime 48 ore.
Il tampone antigenico, poi non quello molecolare, il tampone rapido.
La colpa dobbiamo dare a un altro, perché l'Austria, quello che fa l'Austria è una reazione alla Germania. La Germania ha incominciato, soprattutto la Baviera, di non far passare più nessuno, cioè qui non distinguiamo tra il privato e il business, tier, eccetera, e poi di conseguenza automaticamente, logicamente, l'Austria ha successo questa strategia, l'ha copiata e ha incominciato a controllare anche sul nostro confine giù. Sul Brennero, e logicamente noi come comune, ma anche come zona, siamo sempre quelli che hanno l'onere più duro, perché non è che solo i tir si fermano e c'è un caos immenso a livello di traffico, eccetera. Abbiamo anche logicamente tutto quello che si può immaginare intorno, cioè tutto il problema del gas che esce, eccetera.
Sì, l'inquinamento.
L'inquinamento in generale.
Ieri si è creata una coda disastrosa, no?
Sì, ieri ci sono due punti critici, c'è il Brennero, il confine dove viene controllato, e c'è il pedaggio giù a Vipiteno, dove purtroppo adesso si devono fermare perché arrivano quasi tutti senza tampone, senza test, sì, sì. No?
Ma dicevo, il tampone che viene richiesto, il tampone che viene richiesto è quello antigenico cosiddetto rapido.
No, è un tampone valido con un documento iscritto antigenico.
Sì, antigenico, dico, l'antigenico, viene già ritenuto valido l'antigenico, cioè il cosiddetto tampone rapido.
Sì, la questione è come mai è esplosa di colpo questa cosa? Cioè ieri gli autotrasportatori che dall'Italia vanno andare in Austria non lo sapevano, sindaco?
No, perché lei si deve immaginare una cosa, cioè c'è un vero e proprio conflitto adesso tra le due regioni limitrofi, la Baviera con il presidente Söder e il Tirolo con il capitano Blatter. Questi due si danno proprio a livello politico una sfida tra di loro perché c'è questo problema del virus sudafricano nel Tirolo, e così la Baviera ha chiuso tutto. Certo. Ma non solo, non solo per i privati o per i pendolari, ma soprattutto anche per i tir, cioè questo è nuovo. E così da un momento all'altro questo conflitto, insomma, si è esasperato
e si è arrivato a questo. Cioè, comunque il messaggio che lei può dare, sindaco, è a tutti coloro che vogliono passare lì la frontiera, è dovete fare un tampone, cioè
un tampone classico, attenzione, questo è molto importante, un tampone classico, che poi dove esce un documento scritto in italiano non viene accolto, cioè non li fanno passare lo stesso. Il documento deve essere in inglese, in tedesco o addirittura in francese, di quello che ho sentito, però di francese
qua. Se io faccio un tampone in Italia e c'è scritto che sono negativo, scritto in italiano, non mi fanno entrare in Austria.
Non ne fanno entrare in Austria, questo è, cioè deve essere per forza in inglese, o almeno noi adesso qui provvediamo e lo facciamo bilingue, cioè il nostro quello, quando il camionista si ferma a Vipiteno,
vabbè, lì siete già bilingue, quindi
esatto,
giustamente
esatto. Però io
ma se uno lo fa
lui...
a Verona, se uno lo fa a Verona deve essere scritto in inglese il referto.
Esatto, se uno lo fa in Padania allora deve per forza andare magari in una clinica privata per organizzarsi per farlo scrivere in inglese. Ecco, ma al momento è così.
Sindaco, noi...
Io qui posso solo alzare la voce e dire stupidaggine.
Lei non è l'indogana a farli passare.
Una seconda critica: la Croce Rossa nostrana e la Croce Rossa austriaca dovrebbero in questo modo anche organizzarsi tra di loro e magari anche per presentare un documento unico, ha capito? Sì. E qui non succede niente, una collaborazione a livello oltre a transfrontaliera non esiste,
giusto,
è tragico.
Giusto perché siamo in Europa, dire. Grazie, esatto. Sindaco Martin Alber, sindaco di Brennero. Insomma, la situazione traffico è migliorata, ma ci ha spiegato che è una situazione disastrosa, cioè di non collaborazione, di conflitti. Addirittura non valgono in Italia i referti scritti in italiano, nel senso, valgono in Italia.
Non valgono per espatriati.
Non valgono, diciamo, per espatriati. Siamo. Ma è una situazione abbastanza
sarebbe interessante sapere se il cosiddetto tampone rapido dà risultati certi anche per quanto riguarda le varie varianti.
Sì, sì, sì.
Questa è una cosa che ancora io, per esempio, non ho capito, non so.
Chiedi al professor Picchio. Sergio da Udine, buongiorno Sergio.
Non sono da Udine, buongiorno.
Benissimo. E da dove ci chiama? Però una
io
volta
chiamo da Tarvisio, sì, che è sul confine tra, perfetto, Slovenia e Austria.
Qualche volta Udine però sarà stato in vita sua.
Mio nonno è nato a Udine.
Ah, perfetto.
Mia nonna è nata in Slovenia, un altro nonno è nato in Ungheria.
Va bene, perfetto. Allora, Sergio, prego.
Allora, ascoltavo prima la vostra trasmissione e si parlava di cartellini, no? Io ho lavorato all'Italsider di Trieste,
sì,
perché sono di Trieste io, pur vivendo adesso qua in questo angolo del nord-est.
Mm-hmm.
Lavorando in questa Italsider, che è uno stabilimento molto grande, certo, era, adesso l'hanno chiuso purtroppo, il cartellino serviva, oltre che per le ore straordinarie, le ore lavorate, la presenza, mm-hmm, era anche un discorso di antifortunistica, nel senso che se uno si perdeva, non timbrava all'uscita, saltava subito i guardiani, li chiamavamo noi, diciamo tutta la polizia interna che avevamo, con la Croce Rossa, poi venivano i carabinieri e bisognava andare in cerca di questa persona che non aveva timbrato.
Quindi una questione di sicurezza, sì, in quel caso.
Era una questione assoluta di sicurezza, oltre che tutto il resto, eccolo. Volevo solamente puntualizzare questa.
Va bene, ci ha
raccontato. Com'è la vita a Tarvisio, la cosa più bella che lei ha fatto a Tarvisio in vita sua?
Allora, io a Tarvisio ho salito tutte le montagne che lei vede qui intorno. Se lei le conosce,
cioè, ma anche come si mettono in alcuni casi i bollini con tutti i rifugi fatti.
Ma quello è una cosa che non mi è mai piaciuta, nel senso però, che far la raccolta, far vedere agli altri che si è fatta,
esatto,
una salita,
esatto,
che si è salita la via Donia al Montasio, che è una via molto lunga, e poi far questi timbri per far vedere a Tizio, Caio.
Però lei è orgoglioso, lo dice, l'ho fatto, cioè la cosa più bella che ha fatto è quella, cioè, lo dice, però per sé.
Ma fuori lei l'ha fatto fuori Tarvisio, una cosa bella che ha fatto Tarvisio città, dice, dentro la città ho fatto questa cosa bella per la quale sono contento di vivere a Tarvisio.
Ma io vivo veramente a Camporosso, che è una frazione.
Lei ogni volta si sposta.
Tarvisio non mi piace, Tarvisio.
Lei odia Tarvisio, lo dica.
Tarvisio non è un paesotto che non mi piace.
Non le piace, viva Camporosso. Vabbè, dobbiamo andare alla borsa. Sergio da Udine, Tarvisio e Camporosso. La salutiamo, borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, come andiamo? Tutto bene?
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
Andersen.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Oh Leo, tu il cartellino solo rosso l'avrei visto, vecchio centrocampista senza occhiali.
I'm
sometimes a certain smell will take me.
È come accendere una macchina.
Più o meno, infatti uno c'ha scritto che mi ricorda il suono di un vecchio motore di una sua 500 vecchia.
Comunque non sono mai stato espulso nella mia carriera calcistica, ammonito sì diverse volte.
Una carriera senza espulsioni?
Sì.
Mamma mia ragazzi.
Hanno espulso due volte, ricordo, degli avversari che avevano avuto a che fare con me. C'eravamo un po' presi a male parole in mezzo al campo e questi due sono stati scacciati. Scacciati. E io sono rimasto lì, in mezzo al campo, a dirigere il traffico, ecco, della palla, ecco, per la US occhiali. Villanovese.
Senza occhiali. C'è Giovanni da Napoli. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno. Sì. Io sono l'allievo del professor Piero Picchio.
Ah, ecco, faccia sentire un po'.
Ecco, no, vabbè.
La
io sono un allievo, sono l'allievo terrone del professor Piero Picchio, quindi...
Che ci vuol dire?
Io vi volevo dire che ho visto con piacere che avete anche voi, siete cascati nella rete del grande Gianni Vendemmia.
Grande Vendemmia.
Grande nel senso che uno che ha molto tempo libero a disposizione, non so come faccia a lavorare nel bar.
Stupendo, perché chiama tutte le radio. Io sono contento, anche quasi quasi lo trasformiamo in editorialista il nostro Gianni Vendemmia.
Ma di solito lui è da ricette molto incerte di cocktail, quindi
siamo caduti come due pupazzi nella sua rete.
come due pagliacci.
Infatti, quando ho sentito che c'erano le ragazze mi sono pure un po' detto bah.
Sì, meno male che non ha, meno male che non ha simulato la voce delle ragazze. Salutate ragazze. Si è limitato.
Non me ne libererete tanto facilmente. Quindi lui
è un'ottima tecnica di marketing.
Grazie Giovanni, grazie. Siamo contenti di essere due pupazzoni. Va bene, esserci cascati. Invece adesso io voglio andare idealmente, purtroppo solo, sull'isola di Capraia. Saluto il vice sindaco Fabio Mazzei. Buongiorno vice sindaco.
Buongiorno a voi.
Allora, perché non si parla d'altro all'isola di Capraia di quello che sta succedendo? Io ho letto sul Corriere della Sera, ma anche sul Tirreno, su vari giornali. Allora, si parla di giallo alla Agatha Christie. Succede che ci siano dei furti negli appartamenti, negli esercizi commerciali. Anche lei ne ha subito uno, vice sindaco.
Sì, anche a me sono entrato in casa, ho preso questa cassaforte e se la sono portata via. Ora, la cosa assurda è che noi, cioè, siamo usciti anche su Guardian. No?
Sul Guardian, il Guardian Inghilterra. Nemmeno, no, ma spieghiamolo perché...
Ho istituito la mia protetta qui a Capraia.
Ma spieghiamolo perché, perché il ladro è indiscutibilmente uno dell'isola.
Assolutamente sì. È una persona che prende il caffè con noi, ti mette mano sulla spalla... chiacchieri.
Quanti siete in 200 siete abitanti?
Sì, in inverno siamo circa 200, sì.
200. Cioè, c'è un giallo, tutti ovviamente a questo punto si sospettano a vicenda.
All'incirca, sì, insomma, è così perché no, ovviamente è bravo, no?
Ma rientra anche lei nei sospettati?
Esatto, vice.
Assolutamente sì, certo. ovvio.
Cioè, siete finiti sul Guardian, cosa dicono il Guardian di voi?
Ma niente, fa clamore questa cosa, come dice lei, appunto, è un posto così piccolo, così bello, tutti si conoscono, sarà la crisi, sarà la pandemia, fatto sta che questo ladro ci ha preso gusto.
C'è un ladro a Capraia. Ci sono 200 persone, ecco per questo.
Ci sono in tutti i comuni del mondo.
Sì,
no?
sì,
ovviamente
certo.
Qui fa clamore.
Più o meno però, quanti furti sono stati fatti fino ad ora?
Ma non li ho contati, ma una decina, non lo so.
Cioè, di una persona che si intrufola nelle case di compaesani, di concittadini, di isolani.
Ma intanto noi continuiamo a tenere le porte aperte. Sì. Mancherebbe altro. E ovviamente non ci sono violenze, niente.
No,
di che.
No, perché...
aspettano che tu non ci sei, che esci dall'isola e magari fanno.
Lei già ha detto aspettano, quindi i ladri sono più di uno. Agatha Christie subito. Perché ha detto aspettano, quindi sono più di uno il ladro?
Lo generalizza, no? Se dicevo aspetta, sapevo chi era, magari.
No, No, ma ragazzi, noi ci sorridiamo, forse riuscite a sorridere anche voi, al di là del furto, sì, che è la cosa che diciamo, dà...
Cioè, ci manca soltanto Sky Calcio e Radio Vaticano, poi dopo tutte le emittenti, allora, i giornali e le riviste hanno nominato questi.
Beh, no? È anche una forma di pubblicità, in qualche modo, no?
No, la cosa buffa è che hanno chiamato più volte il vice sindaco di Catania Limite. Allora, dovete sapere che il vice sindaco di Catania Limite si chiama Mazzè, come me.
Ah, quindi hanno sbagliato. Cioè, hanno...
Cioè, ci sono due Caprai e due Mazzei, due vice sindaci, e perciò c'è stata questa cosa buffa. Mi ha contattato e ha detto: guarda, mi stanno tempestando perché insomma, mi chiamo come te.
No, comunque, vice sindaco, escludiamo alcune cose. Per esempio, ci scrive un ascoltatore: ma non possono arrivare dal mare questi ladri? No, credo di no. Beh, è vietato, però.
Senti, 37 miglia. Tutto è possibile, però insomma, 37 miglia in mare, il mare ti può vedere in faccia.
Sì.
Questa è una perla del Mediterraneo e si è mantenuta così bella proprio perché siamo protetti da questa distanza. Sono 70 chilometri.
Eh certo, no, quindi sono difficili, diciamo, le incursioni di pirati. Le escludiamo.
Non è che io metto sui giornali o dico: guarda, parto domani, oppure. Devono stare qui.
Però è stupendo, no. Cioè, lei vice sindaco questa mattina potrebbe avere bevuto il caffè fianco a fianco col ladro.
Assolutamente lì. Sì.
È meraviglioso, cioè, nel senso, meraviglioso.
Si fa e fate un controllo così sul tenore di vita degli abitanti per vedere se qualcuno l'ha migliorato, l'ha cresciuto, ha comprato dei beni di lusso.
Queste sono cose che se ne occupano le forze dell'ordine, sono bravi, malgrado questo lato, questi lati insomma siano ancora in giro, si stanno impegnando
no, perché poi vice sindaco non è una goliardata, cioè sono furti veri e propri, no? Gente che ha rubato, eh certo. Non è che
la bancaio sono diversi soldi, per me sono tanti, anche perché la stagione qui si lavora 2-3 mesi, no? Poi dopo uno deve campare tutto l'anno con questi soldini.
Certo.
La scelta di vita, io ho lasciato una città che è la città più bella del mondo, che è Roma, 30 anni fa, no? Per decidere di vivere e lavorare qui. Il mare, insomma, è il più bello del Mediterraneo, quindi ho lasciato Roma, è un posto splendido. E questo è il bello, no?
E però adesso c'è questa. Come lo chiamiamo? Questo inghippo, questa.
Non so, questa banda Bassotti, Lupin, lo chiamano tanti
Lupin,
modi, no?
Ma dica la verità per concludere, quello non lo possiamo dire, ma ci sarà qualcuno un po' più sospettato degli altri? Cioè,
certo, se lei pensa, leva gli anziani, leva i bimbi, leva le donne, da 200, insomma, c'è questo, sì, però non è poi così semplice come sembra.
No, non è così semplice. E vice sindaco, noi la ringraziamo in attesa di capire chi è il Lupin di Capraia. Sono finiti fino al Guardian, giallo all'Agatha Christie, Sherlock Holmes, le hanno citate tutte. Sì. Godetevi l'isola, però certo, beccatelo sto ladro. Magari è lei. Non lo so.
Appunto, infatti sono così bravo che mi rubo da solo, ma certo. Infatti,
per sviare le indagini.
Tutti sospettati.
C'è
una cosa.
Già lei ha escluso tutte le donne, non è detto, potrebbe essere una donna anche la ladra di Capraia.
La ladra. Di Capraia.
Anziani donne, sì. Ma vedi, poi può essere una persona insospettabile. Bene, posso essere io. Certo.
Oppure il sindaco, accusi qualcuno dell'opposizione, fa sempre comodo.
La famiglia,
vabbè.
Anche se c'è il traditore, perché ovviamente qui quando stai male, se ti rubano a casa a Roma è un conto, ci stai male lì per lì, però qui sapendo che ti conosce, insomma, la persona
è brutto.
È come un tradimento, come se ti tradisce la tua compagna, sì. No?
Vice sindaco, la ringraziamo, Fabio Mazzei, vice sindaco di Capraia, Isola. Ragazzi,
allora,
perché...
ringrazio voi, buon
lavoro. A presto. Guardi che tra un po' la chiama la Radio Vaticana. Andiamo al traffico e via.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Bad boy, die. Forse Manera ha dormito male, ha un tono acido stamattina.
Vabbè, Manera adesso è andato via. No, io il momento è grave anche per
allora,
i mercati finanziari.
Allora, oh, buongiorno, sono Giampaolo. Ma va bene, mandiamo subito l'inno del PSSIP, sì, Partito Super Sovranista Italiano, PSSI. Si pronuncia Pissi, super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più.
Ma che bella voce, Carosio. Ma veramente, ma quanti vi siete messi a allora, partorire questo proprio di inno?
Sono Geppo.
Sì. Geppo Carosio, eccolo qua.
Siamo messi in tanti, è inutile che lei ironizzi, eravamo in tanti, tutti diciamo iscritti al PSSI Pissi.
Cinque.
Partito Super Sovranista Italiano. Allora, io sono il esponente di punta, segretario, presidente, cassiere, uomo immagine del partito. Siamo gli unici, noi che difendiamo gli interessi del popolo italiano, non gli altri partiti che adesso si sono uniti in un unico calderone che non produrrà niente di buono. Come quando in un pentolone metti tutti gli ingredienti, tanti, troppi, lo mangi e poi dopo che hai mangiato scopri che ti viene la nausea. Perché dentro quel pentolone c'erano troppi ingredienti, non sapevi alcuni neanche quali erano, ti davano intolleranza o l'allergia, ti si gonfia il collo, diventi rosso e devi andare in ospedale. E poi pronto il soccorso, si intasano e si fanno i lockdown. E tutto questo perché adesso c'è un governo con dentro tutti i partiti e troppi ingredienti. Sarebbe come se negli spaghetti ci mettiamo dentro il sugo pomodoro, i cetrioli, le melanzane, la polenta, i tiramisù. Noi abbiamo fatto un governo così e dopo vogliono darci da bere, che per gli italiani è la cosa migliore. Ma noi non la beviamo, non beviamo tutto, non la beviamo come acqua minerale, come lucernina Piero, non bevo tutto quello che dicono gli mass media, io sono libero, indipendente, certe cose non me le bevo. Poi ci sono quelli che dicono no, perché così delle cose importanti si occupa Mario Draghi. Bene. Ah, bello, chi è Mario Draghi? È un signore che è stato presidente della BIC. Allora bravo, santa ignoranza, abbiamo qui un giornalista che non sa neanche che Mario Draghi è stato il presidente della BIC. Allora, questo è il problema principale, che è stato il presidente della BIC, della Banca Centrale Europea. È vero o non è vero? Allora,
è stato presidente della
Banca della BIC, mi segua. Io ho il conto nella banca del mio paese, no? Voglio parlare col direttore della filiale della mia banca che sta nel mio paese e faccio una fatica bestiale. Faccio fatica a portare i miei problemi, le mie stanze, fino al direttore della filiale del mio paese. Figuriamoci allora se devo farla capire a uno che è stato il direttore della BIC, che è uno completamente staccato dai problemi dei cittadini veri, non di quelli come lei che invece ha la fortuna di vivere in un attico.
Ma
è per quello che lei se ne frega, è per quello che lei se ne lava le mani come ha fatto a suo tempo Ponzio Pilato, che tanto
perché c'ho il risotto,
per lui non cambiava niente. Ah, bravo, faccia come Ponzio Pilato e poi vediamo come va a finire che dovremo chiudere Brando e Burattini, che l'Italia si riempierà tutta di extracomunitari, perché gli italiani nel frattempo saranno obbligati a rimanere tutti a casa,
tutti.
E gli unici che potranno spostarsi in tutta Italia indisturbati sono gli extracomunitari sui barconi, sui gommoni, in tutta Italia, Lampedusa, Napoli, a Milano, a Varese,
a
invadere le nostre città. Questo è il piano segreto dei poteri forti.
Complotto.
Ma guardi, che lo si capisce benissimo, basta vedere cosa c'è nei supermercati.
Cosa c'è?
Allora, prima nei supermercati trovavi solo il cibo italiano, le lasagne, i tortellini, la pizza, l'olio d'oliva Dante. Ma lei si rende conto o no che in Italia abbiamo avuto Dante, che è quello che ha inventato l'olio d'oliva, che poi si è diffuso in tutto il mondo? Vogliamo dirlo o non dirlo? E poi invece dobbiamo anche prendere nei supermercati l'olio tunisino, marocchino, greco. Io in un supermercato ho visto una bottiglia di olio d'oliva tedesco.
Ma no,
ma scherziamo?
Dai, tedesco.
Proprio. Buono, peccato che sapeva di birra.
Ma perché non lo cacciavano?
Allora io ho preso l'olio d'oliva tedesco e poi metto la birra sull'insalata, no? E l'olio d'oliva tedesco. Allora mettiamo l'aceto e la birra. No, non chiudiamo.
Ma perché lei
perché
non se
bisogna
ne va
dire
fuori
le
dalle
cose
scatole?
Come stanno?
Ma perché
ci sono
non
i cibi? I cibi etnici. Ah, bravi, bravi cibi etnici. Andate a mangiare il cibo etnico che poi viene la gastroenterite. Avete notato dove ci sono i ristoranti etnici? Vicino c'è sempre una farmacia. Ci sarà un motivo o no? C'è anche un proverbio: un pranzo al pakistano ti spacca l'intestino.
Che proverbio! Ma se ne vada, Carosio! Ma aspetta!
Ha mai mangiato in un ristorante peruviano?
No.
Così pesante che poi per digerire deve andare a piedi al Machu Picchu, è per quello che riesce.
Dai, se ne vada!
Bravo, vai a mangiare al peruviano, che poi deve andare a piedi al Machu Picchu.
Ma vada a ridere!
Ma è mai stato in un ristorante cinese? Bravo,
sì,
bravo!
Quello sì, sì. Vabbè,
ecco, mangi i mottini primavera, poi li digerisce all'inizio dell'estate. Allora, perché si chiamano così gli mottini primavera? E invece quelli come lei, fighetti, senta, continuano ad andare ai ristoranti etnici per non parlare dei kebab.
Ma cacciatelo,
sapere cosa c'è nel kebab è più sapere cosa c'è dentro i buchi neri.
Cacciatelo, allora, cacciatelo. A domani.
Dear ladies and gentlemen, thank you.
Uno, nessuno, 100.000.